Ecco, questa mattina pensavo di semplicemente tirare un pochino le fila dei temi, dei punti che abbiamo toccato fin dalla prima sera adesso, considerato il fatto che, almeno per una parte di voi, alcuni di questi spunti circa la pacificazione del pensare distratto sono più incarnati, come dire, avendo praticato una giornata, ho cercato, insomma, per essere più modesti, incluso me, cercato di praticare la consapevolezza. Quindi alcuni di questi casi sono più vividi, vero, alla mente di quando magari uno legge o parla di queste cose a freddo, per dir così. Ecco. Ecco, innanzitutto, come abbiamo detto, quel discorso che è intitolato Sui due tipi di pensiero mette in luce il fatto che vi è un modo di pensare, e abbiamo visto che per pensare non si intendono le parole, i contenuti, ma si intende la modalità, il tipo di dinamica di fondo, di desiderio, di intenzione, di qualità, no? Ve ne sono alcuni che sono, diciamo così, vanno in direzione di un maggiore oscuramento, di una minore consapevolezza, di maggiore sofferenza e che non producono l'effetto voluto, cioè l'unificazione del cuore, la pace della mente. Mentre ve ne sono altri che sono utili, produttivi, possono generare un campo utile per la mente, per immergersi meglio nel presente, distaccarsi dalle proprie preoccupazioni per venire alla concentrazione. E nel primo sutta, questo Veda Vitakka Sutta, lo schema che è presentato è quello dei tre pensieri, a volte sono chiamati anche sankappa, cioè motivazioni, no? Salutari che sono connessi alla non avidità, alla non ostilità e alla non crudeltà. E sono messi, diciamo così, come dire, in speculare contrapposizione con un modo di pensare, con un modo di intendere, con una motivazione che invece è orientata verso l'avidità, verso l'ostilità, verso la crudeltà. Questo triplice modo lo ritroviamo proprio nell'ottuplice sentiero, se avete presente, nell'ottuplice sentiero c'è il secondo fattore che è chiamato proprio Samma Sankappa, alcuni lo rendono con retti propositi, retta motivazione, retta intenzione. Come abbiamo detto, il fatto che il Buddha usi questi schemi molto semplificanti in un certo senso, perché uno dice, ma di tutte le possibili motivazioni, come faccio a metterle in queste tre categorie? E invece è proprio utile perché questo linguaggio così scarno, che non è suggestivo in un certo senso, sono come dei tre cassetti, immaginate, uno per i calzini, uno per le camicie, uno per le mutande. Dopo tu devi vedere, prima di tutto devi saper riconoscere il calzino dalla mutanda, vero? E in secondo poi devi pure, se c'hai quella rosa, quella a pallini e così, sono fatti tuoi, sei tu sempre che dalla varietà devi ridurre al succo del discorso. Mi spiego, quindi alcuni poi giustamente si domandano perché il Buddha, io dico il Buddha per semplificare, voi sapete che io mi riferisco ai discorsi antichi, che sono, diciamo, un'opera in qualche modo collettiva, anche se si basano sulla parola di Gotama. Quindi perdonatemi questo approccio poco filologico, forse più di fede, più di fiducia. Io parlo del Buddha, ma naturalmente sapete a cosa mi riferisco. Quindi, nei discorsi del Buddha, vediamo che c'è un modo di esprimere ciò che è virtuoso, ciò che è da perseguire, ciò che è utile per il sentiero, spesso e volentieri in termini al negativo, cioè l'assenza di qualche cosa, no? Per esempio la non avidità, no? E molti si chiedono perché è espresso così e non si parla al positivo. In realtà si parla al positivo, ma soprattutto quando noi meditiamo, l'idea, secondo me, che si vuole rappresentare è che non esistono, come invece purtroppo spesso percepiamo, i pensieri. Come dire, da una parte ci stanno tanti oggetti, diciamo, cattivi e dall'altra ci stanno tanti oggetti buoni e io devo imparare, come dire, a scaricare gli uni e prendere gli altri. Non è così. C'è un vitakka, poi vi prenderò il punto in cui parla anche di vitakka sankhara, cioè un'energia del pensare, una dinamica del pensare, potremmo dire una creazione che nasce dalla dinamica del pensare. Che proprio come il camminare può prendere varie direzioni, cioè in altri termini l'idea è che può essere incanalato da una parte o dall'altra, no? E siccome nei discorsi antichi non ci sono speculazioni metafisiche e non ci sono neanche speculazioni sull'essere, cioè non ci si domanda da dove viene l'uomo, perché l'uomo è fatto in un certo modo, se fosse originariamente, non ci sono questo tipo di domande, si parte dal constatazione che di fatto ci sono entrambi i potenziali, cioè questa dinamica, questa energia del pensare, dell'intendere, vogliamo dire, no? Del motivare, del desiderio, può prendere varie, di fatto, come dire, qualcosa che ciascuno di noi può constatare sia dentro di sé che nella società. Sì? Quindi io vorrei, poi dicevo, questa triplice suddivisione che ho detto adesso dei Samma Sankappa è una delle più comuni quando si tratta anche della meditazione, perché in meditazione lo scopo non è guardare tutti i pensieri o contemplare i pensieri, ma stabilire la presenza mentale attraverso un tema di contemplazione, ad esempio abbiamo. Per semplicità, in questo giorno abbiamo utilizzato soprattutto la consapevolezza del contatto, quindi del contatto tattile, del contatto propriocettivo, del contatto nella postura seduta, del contatto nella meditazione camminata e nelle attività. E poi, come dire, raffinando, per così dire, l'attenzione, il raccoglimento. Il contatto nel corpo dal punto di vista vero dell'inspirare ed espirare. Ma naturalmente ci sono tanti altri aspetti, no? Il contatto sensoriale genera sensazioni e percezioni, no? E naturalmente cosa accade? Quando c'è il contatto, la sensazione, la percezione, sulla base di quella percezione, ding, scatta in genere una reazione e un pensiero. Può essere un pensiero cosciente. Cioè ci accorgiamo di stare pensando all'ora di cena, o può essere una serie di fantasie, reazioni e pensieri mezzi coscienti, per dire così. In quel caso vedremo che tipicamente la presenza mentale tende come a frammentarsi, ci sono cose che avvengono, come dire, in primo piano e cose che sembrano avvenire ai bordi, ok? Quindi per pensiero si intende un po' tutto questo, questo aspetto dinamico, sia che sia particolarmente cosciente, sia che sia mezzo cosciente. Anzi, il motivo per cui nei discorsi antichi non basta coltivare la presenza mentale, ma occorre portarla a livello di concentrazione, di samadhi, di unificazione, di pacificazione profonda, è proprio perché questo processo di raffinamento e di profondo samadhi è quello che aiuta di più a portare alla luce gli strati più profondi e quindi questo aiuta nella purificazione. Sì, questo è il contesto. Quindi questo processo che abbiamo ieri abbiamo detto che il Buddha paragona all'orafo, al lavoro dell'orafo, eccetera, eccetera, viene chiamato in Pali Adi Citta, cioè lo sviluppo del cuore, lo sviluppo della mente, il farla crescere, il farla farne uscire tutte le sue belle potenzialità, potremmo dire noi con parola moderna. Non sta parlando del sé, non sta parlando del carattere, non sta parlando della personalità, sta parlando di funzioni, di facoltà, quindi la capacità per una mente di essere, diciamo, chiara, di avere la presenza mentale. Di avere dentro una forma di discernimento di cui parlavamo ieri, c'era una persona seduta qui che parlava di investigazione, cioè la chiarezza di saper riconoscere la pera dalla mela, parliamo di una capacità del cuore di avere una forza, un'energia per cui non è passivo, rispetto agli stimoli sensoriali, alle emozioni, ai pensieri. Parliamo della capacità di unificarsi, diventare stabile, forte, parliamo della tranquillità, cioè la capacità di favorire un corpo e una mente leggeri, diciamo così, pacificati, parliamo della capacità di equanimità. Questi sono chiamati sette fattori del risveglio. Quindi, in sintesi, quando voi vi rivolgete diciamo così, nello schema del buddismo antico, in sintesi si dice che cosa sviluppiamo? Sviluppiamo i sette fattori del risveglio. Che cosa abbandoniamo? Abbandoniamo i cinque impedimenti. Senza entrare adesso in tutta questa terminologia, volevo darvi soltanto il quadro di cosa significa nel sutta. Dice, quando la persona, qui dice un monaco, ma insomma il praticante, si dedica alla coltivazione, allo sviluppo del cuore, no? Dice, di quando in quando, non sempre, ma di quando in quando deve prestare attenzione a questi cinque segni. Che si intende per segni? Segni, vogliamo dire, temi, cose, cioè deve fare caso. No, a queste eventualità che si manifestano come dei segni, per qualcuno può essere un senso di, per esempio, di disagio fisico, per un altro vede che la mente viene portata via, per un altro. Quindi segno significa che c'è qualcosa a cui devi prestare attenzione perché si verifica questa condizione. Ci siamo fin qui? Ora abbiamo detto che c'è quella triplice suddivisione. Ci aiuta, quindi il discernimento è quella facoltà che si sviluppa grazie alla presenza mentale, in cui proprio per diretta esperienza sappiamo riconoscere queste diverse qualità. E in questo sutta qui, questo altro discorso, quello sulla pacificazione dei pensieri distraenti, si utilizza un'altra classificazione. Che è pure molto, molto diffusa nei sutta, cioè la classificazione in pensieri connessi all'avidità, pensieri connessi all'ostilità, pensieri connessi all'illusione e pensieri invece che sono connessi alla non avidità, alla non odio o avversione e alla non illusione. Questa è un po' diversa, ma non ci dobbiamo tanto focalizzare su questa diversità, è solo per dire che questa seconda ripartizione, avidità, odio, illusione, è quella più utilizzata nei discorsi che vogliono mettere in luce le radici di qualche cosa e in particolare delle nostre azioni. Infatti vengono chiamate radici di ciò che è salutare e radici di ciò che non è salutare. Mentre quell'altra classificazione è più, come posso dire, più pragmatica in un certo senso, no? E quindi, per esempio, separa l'ostilità dalla violenza. Ma non entro in tutto questo, voglio che rimaniamo, diciamo così, a vedere questi grandi schemi. Quindi abbiamo spiegato il contesto, abbiamo spiegato il senso di queste classificazioni e adesso vorrei prendermi un attimino solo per portare alla mente, al cuore, alla nostra comprensione. Un po' meglio queste radici no? Cioè che sono i pensieri non connessi con l'avidità, non connessi con l'ostilità, non connessi con l'illusione? Perché è importante, non trovate? Perché abbiamo visto che la possibilità fin dall'inizio di connettersi con queste motivazioni sgombra il campo, no? Inoltre, una delle strategie che viene consigliata dal Buddha, di cui qualcuno qui ha parlato, una di queste strategie, di queste cinque strategie di pacificazione, è proprio quello di evocare, no? La motivazione o l'intento che non deriva dall'avidità, dall'odio e dall'illusione, dice proprio come un carpentiere, un falegname, scalza un piolo con un altro piolo. Ok? Quindi è una riflessione molto bella e quando noi impariamo a riflettere spesso su queste tre radici, su queste tre motivazioni, nel modo in cui si manifestano nella nostra vita, dentro di noi, poi quando veniamo alla meditazione è come se avessimo degli amici, degli amici. Quindi per non avidità E diciamo, è quel cassetto in cui mettiamo quei pensieri, quelle motivazioni che hanno a che vedere non con mi manca, ho bisogno, voglio, no? Quindi con un gesto acquisitivo, ma al contrario con un senso di sono elencati la contentezza, l'appagamento, quello che ho ora mi basta. No? Col senso della generosità, ho sufficiente per dare, con il senso della rinuncia, cioè posso togliere l'attenzione da questi tanti stimoli, no? La rinuncia è molto simile all'appagamento e alla contentezza, cioè non ho bisogno di andare cercando. Quindi hanno a che vedere con motivazioni che nascono da un senso di ricchezza, di appagamento, e che quindi può in un certo senso espandere piuttosto che tirare a sé. Naturalmente la generosità, il pensiero della generosità è uno dei pensieri connessi alla non avidità. Il pensiero della rinuncia è quello che abbiamo detto è il più importante per Samadhi, perché se venite alla meditazione chiudiamo gli occhi, no? E abbiamo uno spazio limitato, non andiamo alle forme, ai colori, ai suoni, eccetera, eccetera, quindi questo vuol dire rinuncia, cioè ho fiducia in questa acqua, diciamo, che piano piano del fiume, che piano piano comincio a percepire che sale, perché in un certo senso questi canali laterali sono. Quindi l'avidità che cos'è? L'avidità è aprire un canale, la mente lo fa in modo automatico perché è condizionata, sì? Quindi i pensieri connessi all'avidità sono sostanzialmente il rivolo che continua ad andare verso qualcosa, mi manca qualcosa, ho bisogno di qualcosa, cerco qualcosa. Ed è doloroso. Quindi quando noi scopriamo il dolore di questo tipo di pensieri è molto bello. Bisogna aprire il cuore e riconoscere che è un momento di saggezza. Questi vengono vissuti nell'ignoranza del condizionamento come colpe personali, ma non sono colpe personali. Quindi il Buddha nel suo risveglio ha visto che questi sono i condizionamenti di fondo. Quindi non abbiamo bisogno né di farcene un problema personale né di vergognarcene, ma al contrario, gioire del fatto che dentro c'è anche la possibilità, così come camminando io posso camminare dritto, posso camminare a destra. E quindi riconoscere la presenza di impulsi. Di generosità, dice, ma io sto meditando, non ho niente da dare a nessuno. Non è vero, io posso meditare con un sentimento molto narcisistico di aggiustare qualcosa dentro di me, o posso meditare con un senso di senti, come vada, ma io voglio offrire il meglio di me, ai miei amici, alla mia famiglia, al mio lavoro, ai miei compagni, per esempio, no? E poi potrei, ma comunque insomma era solo per dire, il della non ostilità fanno parte tutti quei pensieri che vanno verso la gentilezza, che vanno verso l'amorevolezza, la pazienza, l'amicizia, il senso, come dicevo prima, no? Il pensiero dell'ostilità porta spesso alla paura, all'ansia, alla competizione, alla vergogna, a sentirsi, capito, in mezzo a estranei. Il pensiero dell'amicizia è quello che dice, vabbè, no? Però hanno tutti due gambe, una faccia, probabilmente hanno gioia e dolore proprio come me. Quindi amicizia in questo senso, un modo di pensare che rende gli altri, non che sono tutti buoni, ma rende gli altri, come dire, più affini, più simili, non ne fa dei potenziali competitor o dei potenziali nemici. In natura questo si esprime nelle società, anche in certi gruppi animali. Nel rapporto fra competizione, aggressione, no? E cooperazione. Quindi, se noi sappiamo in meditazione tirar su, fare appello al pensiero della gentilezza piuttosto che dell'ostilità, per esempio, ci accorgiamo che dentro di noi non ci sono nemici. Qualunque cosa emerga, sia dal livello fisico, il dolore, la malattia, la stanchezza, sia a livello mentale, momenti di tristezza, di sconforto, col pensiero della benevolenza diciamo, beh, tutto questo è materiale umano, sicuramente nasce da cause precedenti, ma ora, per Capito? La presenza mentale è sempre qui all'avanguardia, non è mai nelle retroguardie, è sempre qui, non si sta preoccupati di quello che era prima, qui. Il pensiero della benevolenza apre il cuore a tutte queste cose e dice, ma non ci sono nemici, va tutto bene così. E quindi in un certo senso aiuta, no? La presenza mentale. Il terzo è chiamato della non illusione. La radice dell'illusione, questo è più difficile da capire. A livello fenomenologico, per così dire, un pensiero di illusione, che sono la stragrande maggioranza, diciamo, sono tutti quelli connessi all'io, al mio, al sé, all'identità, alla personalità. Cioè, sono narrazioni che in genere, appunto, la persona ordinaria non si accorge nemmeno di questo, è tutto il giorno, no? È il famoso dialogo interno, eccetera. Che si basa su presupposti completamente non fondati, cioè si basa sul passato, sul futuro, storie sul presente, sono fondate sull'illusione perché prendono un costrutto, no? Un costrutto, per esempio io, o per esempio l'altro, no? O il mondo, cioè hanno queste categorie fondate certamente all'epoca su alcuni elementi sensoriali o alcuni elementi di realtà, ma dopo diventa un concetto e sulla base di questo concetto ci sono delle speculazioni. Non ci accorgiamo che è illusione fino a che non cominciamo a praticare la presenza mentale. Allora con la presenza mentale, se la pratichiamo come il Buddha ci consiglia, cominciamo a vedere che qui e ora quando dico corpo, cosa intendo? No? Il mio corpo maschio, femmina? Vecchio, no, questo io sono. Ok, torniamo qui. Cosa c'è qui? E lo posso verificare in tanti modi dal punto di vista della diretta esperienza della materialità, soffice, duro, caldo, freddo, eccetera. Dal punto di vista della sua struttura anatomica, per cosa c'è qui? Letizia, ma se io guardo bene, cosa c'è qui? Letizia è questo. Cosa che preme, Letizia, gli organi, Letizia, i baffi o i non baffi, il naso, i capelli, sì? Tutto questo quando era un batuffolo così o era in grembo materno era sempre Letizia, pure che non aveva la pancetta, com'è sta cosa? Quindi quando cominci a contemplare, no? Con la presenza mentale, un corpo che cammina, un corpo che si... Poi scopri che manco c'hai i piedi e le mani tutte le volte, a volte c'hai i piedi, a volte no. Quindi cominci a vedere che l'idea del certo è utile perché noi dobbiamo continuare. Se, ecco, chi è medico, no? Deve poter dire la milza, il pancreas, ma anche il medico non scambia il corpo per la persona. Immaginate il chirurgo quando esegue un'operazione chirurgica deve essere molto focalizzato sul funzionamento di quei particolari organi, quindi vede il corpo da un certo punto di vista. Immaginate che torna a casa e c'è la moglie e guarda il corpo della moglie, sarebbe molto strano, lo guarderà da un altro profilo, auspicabilmente. Quindi noi meditanti, no? Ecco che cos'è il pensiero che nasce dalla non illusione. I pensieri, le intenzioni che nascono dalla non illusione sono quelli imbevuti di presenza mentale, di consapevolezza e di discernimento. Quindi effettivamente guardi qui e ora come si manifesta un corpo, puoi vederlo sotto tanti punti di vista. Lo stesso con le sensazioni, cioè il vivere il dolore, il vivere il piacere e vivere la neutralità. Il pensiero illusorio è quello che specula circa il dolore di ieri, di oggi e di domani. Il mio dolore, il tuo dolore, cosa fare col dolore. E il pensiero della non illusione è come se si chiedesse in retrofondo un pensiero che dice: ma cos'è mai il dolore? Con un senso fresco, no? Ah, è così, si manifesta così. No? È una cosa totalmente di. Non so se ci avete fatto caso, se praticate la presenza mentale, questo vuol dire praticare la presenza mentale, avere la sensazione di uno scarto. Cioè, un conto è sentire il dolore, non se, sento il dolore tutto il tempo, lo prendo come una cosa, appunto il pensiero dell'illusione, ma effettivamente cos'è? È un'altra cosa, è sempre spiacevole per carità, no? Non stiamo dicendo che è piacevole, ma è un'altra cosa. Quindi il pensiero della non illusione, oppure quando qualcuno riflette, no, e dice effettivamente tutto cambia, c'è il cambiamento, c'è la mortalità. Questi sono pensieri che nascono dalla non illusione, oppure sai discernere il pensiero, sono semplici pensieri, i pensieri della non illusione. Sono pensieri che emergono, che ti aiutano, come per qualcuno mi ha detto, insomma, mi aiutano a vedere. Questo è appoggiare, questo è. Cioè, sono pensieri che aiutano fondamentalmente a metterci più in contatto con la dinamica della realtà e pensieri che sostengono la presenza mentale e il discernimento. Mentre i pensieri illusori sono tutti pensieri che, anche quando non sono connotati da avidità particolare o da ostilità, hanno comunque come radice il fatto che non stiamo prestando attenzione in una maniera appropriata. Cioè, magari siamo concentrati. Ma siamo concentrati su qualche cosa di illusorio, per esempio il respiro tipicamente, no? Io posso essere consapevole dell'inspirare ed espirare e, come ho detto, bisogna usare il pensiero all'inizio per aiutarci, no? Perché altrimenti se non, non, come fai a capire se è breve, se è lungo? Sapete, il Buddha per farci affinare questa abilità di osservare, no? Arriva fin qui. Soffici, è un inspiro, è un espiro. Questi piccoli pensieri aiutano in un certo senso a rimanere connessi col tuo tema, no? E non c'è, come dire, sentite com'è sereno il tutto, no? Non ci sono aspettative sul respiro, non ci sono giudizi, non ci sono. È quello che è. Se invece osservo il pensiero dal punto di vista se mi piace o non mi piace, è troppo breve, molto lungo. È un bel respiro, soffice, quello di ieri, quello di oggi invece è un respiro. Vi capita mai di avere a che dire col respiro? Ecco, questi sono i pensieri dell'illusione. Perché? Perché invece di pensare, questo è un fenomeno naturale, capito, non appartiene a nessuno, cambia a seconda di certi fatti e condizioni, ho creato un padrone del respiro che sta lì e lo osserva dal punto di vista. Cioè, sta creando è quello che io, diciamo, in una maniera affettuosa, quando io mi trovo a fare pensieri di illusione, ragiono, no, su quello che Letizia faceva, dovrebbe fare. Anche quando il tema non è Letizia, ma è un altro, sotto sotto fateci caso se osservate durante il giorno. C'è sempre il tuo punto di vista, no? E allora dico sempre, oh ciao Snoopy, dico io, perché sapete che Snoopy è quel personaggio dei Peanuts, che è un bracchetto, diciamo, ma è anche strano come breve, è una creatura la quale però non gli basta, è troppo banale essere un cane da un certo punto di vista. E quindi fa come si dice, l'aviatore della Prima Guerra Mondiale, certe volte diventa addirittura un uccellino, insomma si inventa come fanno i bambini che hanno queste fantasie che sono molto importanti per un bambino per sviluppare delle abilità importanti, perché questa abilità di immaginare, di pianificare, eccetera, eccetera, che è creativa, è utile per le operazioni comuni. Per esempio, se io pianifico una vacanza, certamente devo poter pensare, immaginare a me stessa in Svizzera, capisci che intendo dire? Devo poter avere questo, altrimenti non mi muoverei. Ma il Buddha direbbe, vedi, tutti questi pensieri nascono dal desiderio, perché se non ci fosse una scontentezza di fondo, se ci fosse appagamento, come noi sperimentiamo in meditazione, che non ti verrebbe il pensiero voglio andare in Svizzera. Quindi fondamentalmente tutti i pensieri, che essi siano, diciamo, chiamiamoli kusala, no? Salutari, utili o akusala, nascono tutti dal desiderio e nascono tutti dall'ignoranza. L'unica differenza, non da poco, è che gli uni, se mi ci aggrappo, se mi ci identifico, se li porto avanti, li esprimo a parole, generano in genere più guai, diciamo così, mentre gli altri, se non altro, mi consentono di prenotare un buon albergo in Svizzera e passarci. Scherzo, ma capito che intendo dire? Generano dei mondi tutto sommato accettabili, e poi se li utilizzo saggiamente, no, in meditazione, mi aiutano a pacificare quegli altri. Mi seguite fin qui? Però lo scopo della meditazione non è aggrapparsi ai pensieri buoni e tutto il tempo pensare quelli con la paura che arrivino gli altri, perché se ci ritroviamo in questa spaccatura dualistica non possiamo avere la presenza mentale. Ecco perché nel discorso quello sui due tipi di pensiero, se ve lo ricordate, a un certo punto il Buddha dice circa questi pensieri connessi alla non avidità, no? Io ho un senso di apprezzamento. Ah, non ho menzionato, molto importante, oltre la contentezza, l'appagamento, questo senso di modestia, dire ma va bene così. C'è anche il pensiero dell'apprezzamento, della gratitudine. Guardate quanto nella. Ecco, io magari se avete tempo, invece di stare col solito respiro, le gambe che vi fanno male, mettetevi comodi. E riflettete, fate una meditazione che potete fare pure quando lavate i piatti, in qualunque situazione, basta. E riflettete nella vostra giornata di oggi, di ieri, quanti momenti di gratitudine, quanto i miei pensieri erano improntati a un senso di apprezzamento e di gratitudine per ciò che ho ricevuto e quanto erano, la mia attenzione era incentrata su quello che mi mancava, che non andava, sul rancore perché non ho avuto certe cose. E con serenità, quindi non per dare i voti, ma semplicemente per capire come stanno le cose, soppesate. Questo è quello che il Buddha ci invita a fare, no? Ma quando poi veniamo alla meditazione formale, il cui scopo è, no? Il Buddha dice: mi sono accorto che se pensassi tutto il giorno e tutta la notte in questo modo positivo, poco male, ma, e questo è un punto importante, il corpo si stanca, cioè all'epoca non c'era l'idea del cervello, no? Del sistema nervoso, oggi abbiamo un'idea un po' più chiara di come funziona. È proprio così. Pure che sono, comunque si stanno muovendo, comunque attivano, adesso io non sono un neuroscienziato, ma comunque c'è un certo tipo di attivazione. Si stanca. Quando il corpo è stanco si tende. La mente non sta volentieri, vero? Quando il corpo è stanco, il corpo è teso, la mente non sta volentieri e se ne va, vero? E allora eccolo là che la tua meditazione un pochino se ne va a carte 48. Allora ecco perché è importante pacificare il pensare, non sbarazzarsi dei pensieri che è un'azione, diciamo, illusoria, ma pacificare il pensare. Perché a un certo punto, non subito, a un certo punto diventa perché? Per lasciare che l'energia salga e il corpo si riempie e diventi bello, leggero, tutto quanto compatto, non abbiamo più dolori, la mente. E questo stato, anche che voi lo conoscete, diciamo così, anche che non arriva a livello di assorbimento profondo, è molto importante tenere presente che è possibile che ce lo meritiamo e che è facilissimo, basta partire da un senso di contentezza, quindi. Ecco che allora avete una voce in capitolo, siccome avete uno scopo e sapete che questo scopo è di beneficio, capito? Perché volete per un attimo darvi una rinfrescata, no? Eccolo là che avete il retto sforzo, qualcuno chiedeva sul retto sforzo, cioè l'intenzione chiara di dire ora no, questo basta, capito? Te lo autodici come quando cammini. E infatti, ecco che vi volevo far questa mattina proprio porre l'attenzione su questa particolare strategia, che è un po' la più avanzata. Abbiamo visto strategie basate fondamentalmente su questa contrapposizione che serve a renderci più consapevoli di dove mettiamo la nostra energia e degli effetti, no? Poi c'è anche, infatti, la possibilità di ignorare qualcosa, che è molto importante, per esempio, soprattutto se sono piccole cose, che non è che ogni volta che comincia un moto del pensiero uno deve fare qualcosa. Basta ignorarlo, ecco, no? Famoso stare col respiro. Stare col respiro, se lo fai in una maniera, o la camminata, se lo fai con chiarezza, c'ha dentro tutto, no? Perché c'è il pensiero della rinuncia, c'è il pensiero della generosità, specie se ti ricordi che lo fai per poter offrire il meglio di te, non il peggio di te, no? C'è il pensiero della contentezza, perché quando sorge la scontentezza, il desiderio che dici, ma facciamoci un panino, ma andiamo di là. Tu gli dici Marameo, perché? Perché gli puoi dire Marameo? Perché dici, io so che se seguo te, sì, per lì mi sembra un piccolo sollievo, ma qui non vedrò mai questa gioia e piacere nati dal distacco che nascono dal, capito, dallo stare tutti qui, tutti interi. E Capito? Allora, più tu comprendi lo scopo e più assaggi questa particolare forma di gioia e piacere nati dal distacco, e più Retto Sforzo c'ha voce in capitolo, perché Retto Sforzo da solo è come un braccio potente, ma il problema che tu forse volevi mettere in luce è che non sempre c'è la chiarezza del discernimento, perché se io so cosa voglio, ci posso andare in un lampo vero con tutto me stesso, ma se ho desideri contraddittori, vero? Ho spaccato. Quindi in genere la meditazione progredisce quando sorge la retta visione, cioè quando hai un chiaro quadro dell'insegnamento, un chiaro quadro di, non che conosci tutte le cose pali, ma insomma hai un quadro chiaro di dove va a parare, a cosa serve e a quel punto è come la persona che è appassionata di calcio. Quando sta in campo, il portiere di calcio non pensa alla fidanzata. Credo. Oppure che gli viene in mente la fidanzata, non si ferma a mandargli gli SMS. Mi seguite? Perché? Perché il calciatore l'ha deciso a un certo punto, o magari di volta in volta lo ridecide, che gli interessa che quelli non facciano gol. Mi state seguendo? Quindi alla fine la distrazione, tra virgolette, in meditazione, nasce dai nostri desideri ancora poco chiari. E quindi quelli non li possiamo tacitare con la forza, dobbiamo, non adesso, ma nel corso delle nostre giornate, riflettere su quello che vogliamo veramente. Quello è il modo in cui il discernimento cresce. E una volta che il discernimento cresce, la meditazione è semplice. Non sempre, perché dire semplice non vuol dire che c'è il controllo completo, eh? Perché anche il miglior portiere qualche gol glielo fanno, è vero o no? Ma è una bella differenza giocare una partita. Alla fine è sempre una bella partita. A me, per me la meditazione, perché questo è il mio carattere, quindi non ve lo voglio imporre, ma io ho un po' lo spirito sportivo così, perché da ragazza, ed era una schiappa totale. Facevo sport a livello agonistico, stavo in una squadra, eccetera, però ero tra le riserve così di una squadra di alto livello, diciamo che ero l'ultimo in una squadra di alto livello, che quindi è una cosa piuttosto particolare e strana, perché tu vedi queste campionesse. E malgrado ciò, il motivo per cui l'allenatore mi continuava a tenere in squadra, quindi facevo tutti gli allenamenti, poi giocavo una volta ogni morte di pa, quando tutti ormai proprio mi sostituivano, mi mettevano solo se gli altri erano tutti quanti poveracci, capito, stanchi o qualcosa. E perché? Dice perché biglietti, mi chiamavano biglietti, dice perché biglietti allo spirito sportivo. Io dicevo, bah, perché mi sentivo un Charlie Brown proprio sfigato, cioè. Invece era così, poi me ne sono allo spirito sportivo, cioè amavo il gioco, mi piaceva giocare, mi impegnavo pure se sbagliavo tutte le parti, ero molto supportiva degli altri, cioè della mia squadra. Sì, certo, è inutile negarlo che specie da adolescente uno è invidioso, no? Di dire quella e io, però vedi il pensiero, ecco, questo è il tipico, già all'epoca me ne rendevo conto, io pensavo e dicevo, se continuo a pensare su questa linea, lei sì o no, dove vado a finire? Tristezza, compianto, ostilità. Se invece penso, sì, è vero, lei è più brava, ma io posso dare una mano, ma questa è la nostra squadra. Vince, ecco, mudita. Ma lo sento, quando parlo di mudita mi vengono tutti i, sapete quei, come si chiama? Esatto, perché è uno dei più bei pensieri che ci possono essere, no? È la nostra squadra, evviva la nostra squadra. E quando tu hai la sensazione di tutta l'umanità con la tua squadra, è un pensiero bello perché tu accendi la radio, sì, è vero, a volte si parla della la propria squadra purtroppo perde molto e anzi in campo si danno le botte, però quella è la compassione, il pensiero della compassione, che è quel famoso pensiero non violento, tra l'altro, eh? Questo pensiero non dici, no? Torniamo alla squadra, allo spirito sportivo. Quindi già da ragazzina, queste sono cose che pure i bambini capiscono, mica devono leggere il pali, basta che ci fanno caso. Io potevo, era possibile, è come camminare, non è che mi viene un pensiero invidioso. Posso essere invidiosa nel senso che posso andare su quella china o posso scegliere di ottimizzare e questo lo fai in un lampo. Non ti stai a preoccupare narcisisticamente di avere certe emozioni. Quindi in meditazione, se ti preoccupi troppo troppo dei pensieri che c'hai, non mediti. La meditazione è dinamica, è come giocare una partita in cui tu sai bene dove devi andare, qual è l'obiettivo, c'hai delle strategie e giochi, no? Auspicabilmente vinci, ma pure che alla fine non so che è successo, tutti i gol, magari altri stanno vincendo. Ecco il senso del prendere rifugio nel sangha. No? E, questo pure lo... E allora questa piccola cosa, ecco la meditazione che vi suggerivo, no? Portate alla mente nel vostro passato, nel vostro presente, e quindi in questo caso sarebbe un pensiero illusorio, ma voi lo fate apposta, cioè pensate non a voi stessi come entità astratta, pensate al vostro karma, cioè a un certo tipo di azioni che vi hanno portato fino a qui. È una bellissima meditazione. Riflettete su quali erano i vostri punti di forza in termini di pensieri salutari, no? Io ho scoperto, per esempio, che questa tendenza, no, all'invidia, perché spesso mi sono trovata in situazioni, ero l'ultima, più piccola, capito? Tutti erano più grandi di me in famiglia, la mia prima sorella era un vero genio, a 18 anni stava al Centro Nazionale delle Ricerche, capito? Io facevo ancora le asticelle, insomma, è chiaro, e potrei continuare, no? È tipico del karma. Mi sono ritrovata in questa vita a essere un po' di serie B in tante situazioni. Quindi, qual era la sfida dal punto di vista karmico? La sfida che sempre, no? Parlo di me, ma ciascuno deve trovare le sue. Potevo continuare sull'onda di sentirmi. Ci riesco benissimo, eh? Se io voglio, posso evocare il Sankappa, il pensiero, capito? Che di dire, ma dovrei, ma... E quindi poi, no? Questa ambizione perché devi risultare all'altezza, no? E quindi il pensiero dell'invidia, del confronto, della cosa... O ottimizzare quell'altra scelta che avevo fatto, per esempio, me lo ricordo nella squadra. E addirittura, perché io lo facevo in una maniera semicosciente, era stata notata, apprezzata dall'allenatore, che lo utilizzava per dare l'esempio agli altri, perché a volte i campioni, chi riesce bene anche nella meditazione, nello sport, nelle linee, diventa compiacente, campa sugli allori. Siccome per me è facile, che ci vuole? Un respiro dopo l'altro, poi ci andiamo a fare un panino, cioè prende le cose. Se invece tu te le sudi, a volte, capito, ci metti molto di più il cuore. Con ciò io mi auguro che tutti meditiate da campioni, però può darsi pure che vi sentiate a volte dei Charlie Brown. Il punto è che quel sentimento Charlie Brown è un costrutto, è un sankhara che non dovete assolutamente considerare, dovete dire a monte come è nato questo pensiero, è un pensiero di illusione, è nato dall'idea di un io che è fatto così e colà. Guardiamo ora cosa c'è, guardiamo ora cosa si può fare, guardiamo ora quali pensieri sto dando potenza. E poi tutto è impermanente, quindi non si tratta di tenere fermo qualche cosa, ma di usare, come dice il Buddha, un piolo per scacciare un altro piolo. Dopo non è che ti tieni in mano il piolo, mi stai seguendo? Quindi a un certo punto quello che succede, no? È che c'è l'intento di pacificare. E allora ecco, questa è la strategia che vi volevo leggere oggi per queste ore che ci rimangono, che personalmente è quella che utilizzo di più. Allora qui partiva dal fatto che dice uno può anche non prestare attenzione, no? E ignorare qualche cosa, dice, così come un uomo che abbia la buona vista ha sempre facoltà di chiudere gli occhi per non vedere qualcosa innanzi a sé. Quindi tu decidi che non presti attenzione all'incipiente desiderio di cena e continui a rimanere, per esempio, sul respiro e lo abbandoni, non ci fai caso. Oppure sai che c'è qualcosa nelle retrovie, però vuoi prima essere bello forte, bello chiaro e poi magari ti apri. Quindi c'è sempre la possibilità di ignorare. C'è però, dice, mentre fa questo, lo stesso, no? Lo stesso sorge nel praticante, sorgono pensieri non sani connessi all'avidità, all'odio e all'illusione. E allora, dice questa persona, dovrebbe prestare attenzione al pacificare l'energia del pensare. Vitakka Sankara. Sankara è, abbiamo detto, questa forza dinamica, cioè lo cominci a percepire quasi somatico. Questo si può fare bene, questa strategia, quando hai passato un po' di tempo a immergere la presenza mentale nel corpo, ok? E cominci a sentire che pensare lo senti quasi fisicamente, è un'attività del cervello, è un'attività del corpo. Senti che con ogni pensiero si muove qualche cosa, è un'energia. Sì? Quindi questo, ecco perché è bello avere tante strategie, perché dipende da come tu sperimenti il tuo pensare. C'è un punto dello spettro, no? In cui addirittura sembra che vengano da fuori, sono cose disincarnate che passano. Poi man mano si acquisisce sempre maggiore consapevolezza. All'altro estremo dello spettro tu hai proprio la sensazione di un'energia, di un movimento. E allora, così come io muovo le braccia e mi accorgo che è un po' stancante muovere le braccia, lo posso usare. Allora, sentite com'è bello. Dice, ecco, dovrebbe prestare attenzione al rilassare, qui ci sta bene la parola rilassare. La formazione dei pensieri. Dice, quando presta attenzione a questo, allora questi pensieri non salutari connessi al desiderio, all'odio, all'illusione vengono abbandonati in lui e si placano. Ma è importante che vengano abbandonati. E poi dice, con l'abbandonare di questi pensieri, la mente diventa internamente stabile, silenziosa, unificata e concentrata. Quindi questo è il processo. Io faccio proprio così con le mani perché lo sento proprio. È come quando tu sei seduto fisicamente, fai presenza mentale nel corpo, sviluppi la consapevolezza del corpo, al punto che ti accorgi, no, che per esempio stai tirando sulle spalle, vero? O ti stai sedendo così e e allora che fai? Rilassi le spalle, giusto? Ecco. Grazie al lavoro paziente di presenza mentale, noi arriviamo a poter sentire il nostro pensare proprio come le spalle che si alzano, le braccia, in modo da poterlo rilassare. E l'esempio che il Buddha fa è il seguente. Dice, immaginate un uomo che cammina di corsa, che va di corsa, e a un certo punto dice, ma perché corro? E se camminassi più lentamente e comincia a camminare lentamente e poi dice aspetta un po', perché cammino? Potrei stare fermo in piedi, e si ferma. Poi dice ma perché sto fermo in piedi? Se mi mettessi seduto, e si mette seduto. E poi dice ma perché sto seduto? E se mi sdraiassi? E a quel punto si sdraierebbe. Facendo così avrebbe sostituito una postura più grossolana, cioè che ha un'energia più tesa, vero? Con gradualmente una postura più rilassata, più tranquilla, più sottile. Allo stesso modo, quindi, ecco, volevo darvi anche questa prospettiva, che come abbiamo detto ha a che vedere con un... Cioè, dovete sentirlo voi, prima vi siete un pochino pacificati, avete un po' capito dove stanno andando i vostri pensieri, li avete riaccattati e c'è in un certo senso un'unica direzione chiara e lo sentite nel cuore, che la meditazione riguarda il cuore, non riguarda il pensiero dal punto di vista verbale, perché appunto io posso pensare alla partita di pallone, ma ci posso pensare sull'onda dell'invidia o sull'onda della gratitudine o sull'onda della neutralità. Che del calcio non me ne importa nulla. Quindi, una volta fatto questo, lo senti che il cuore è a posto, il cuore è improntato alla rinuncia, è improntato alla gentilezza, è improntato alla compassione, o improntato, insomma, ha quell'approccio lì, sta col suo oggetto, sta col suo tema. A quel punto, no? Io faccio così con le mani, puoi cominciare a sentire proprio come il corpo che si tende, tu lo puoi rilassare. Puoi cominciare a vedere e lì puoi. Quindi è molto perché qualcuno giustamente ieri parlava del fatto che se io cerco di tenere il vuoto pneumatico mi stanca. Ma qui è diverso perché non c'è il vuoto, c'è la consapevolezza. Vero? C'è la consapevolezza dell'inspirare ed espirare, c'è la consapevolezza del respiro, c'è la consapevolezza degli stati mentali, cioè del presente. Sì? E vi accorgete che c'è questo silenzio interno, cioè è il silenzio che osserva, vero? È questo silenzio che è in grado di prendersi, capito? Di essere, è la coscienza, vi accorgete che c'è la coscienza. Quindi non è che dovete rimanere come uno stoccafisso così, ma dare importanza alla luminosità della coscienza. E a quel punto, no, si può rilassare. È molto bella, no, l'immagine dell'uomo che corre e dice, ma aspetta un po'. Perché è la stessa cosa che succede, io per esempio quando faccio i ritiri in genere, negli ultimi tempi mi capita che li faccio da questa parte della, chiamiamola, dello stadio, no? Della banchina, eccetera, come coach, prima a volte facevo il calciatore e mo faccio il mister, diciamo così, no? Quindi conosco la situazione da tutte e due le parti della banchina. Tempo stesso anche pratico, quindi medito, no? Cerco di meditare e ovviamente i pensieri in sottofondo, sono tutti a proposito del sutta, il coso, cioè tutti connessi al Dhamma e sicuramente sono buoni i pensieri come contenuto. Se io li pensassi tutto il giorno non è che succederebbe niente di male, ma se ascolto l'energia, ecco che cos'è il Vitakka Sankara, l'energia del pensiero, la qualità che qualcuno ha detto molto bene, no? La qualità del pensiero. C'è una forma d'ansia, c'è una forma di. Si disperde, capito? Il cervello dopo un po' dice basta, ho capito, mamma, abbiamo visto il. Cioè, capito? Non ne può più. Non è che distrae, ecco perché bisogna capirci bene, c'è la distrazione nel senso che sei portato via e quella è la prima fase che tu pian piano. Ma poi non è finita lì, per pervenire all'unificazione occorre anche placare tutto quello che accade davanti, perché? Ma perché è tutta acqua che si disperde. E se tu sei veramente presente nel corpo, scopri che potresti stare tanto meglio. Quindi, quando tu pratichi la meditazione in modo non narcisistico, cioè non per l'immagine, per tutte queste altre sciocchezze, non dal punto di vista del sé, ma lo pratichi dal punto di vista della realtà, è veramente come l'educazione fisica, cioè l'idea, ma si può stare ancora meglio, capito? Ma si può stare ancora più tranquilli, ma si può stare ancora più in pace, è un buon pensiero, ok? È un pensiero di metta. È un pensiero di benevolenza nei propri confronti. A quel punto è come l'uomo che corre, dice: aspetta, ma c'è bisogno di correre? E nel mio caso è proprio così, perché è come io mi dico, no, se sento questa energia un pochino tesa così, è sempre gioiosa e allegra, perché so beh, e dico, mamma, a me viene il napoletano di parlare pensieri, che devo dire? Calmati, no? E per un po' sta tutto bello. Poi risorge perché l'irrequietezza, tra l'altro, è uno di quei tipi di impedimenti connessi a un eccesso di energia della volontà che vengono definitivamente superati soltanto con la completa realizzazione. Non chiedetemi perché, perché aprirei un grande capitolo. Quindi io non mi meraviglio che risorga questo tipo di irrequietezza, ma siccome è connessa col Dhamma, siccome è effettivamente è stancante, ma non del tutto nociva, la tenga a bada, la lascia andare, la rilascia andare, la lascia andare 150 volte durante il ritiro, ma mi va bene, è come la famosa partita. Mi state seguendo? Non mi illudo che a un certo punto finirà soltanto attraverso la pacificazione. Lo stesso valga per chi di voi ha a che fare con quello con cui ha a che fare, per esempio pensieri ostili, qualcuno parlava della rabbia, qualcuno parlava della preoccupazione, questo tipo di sankara, no? Non è che dovete dire è un fagottino che a un certo punto lo butto dalla finestra, quello che tu ti devi aspettare dalla tua pacificazione è innanzitutto cambia strada, cioè vederla in un'altra maniera, migliore, la devi provare dentro di te. Una strategia diversa, insomma, no? E questo ti devi aspettare, che generi un altro sentiero, un'altra strada, un'altra camminata da un'altra parte. In secondo poi ti devi aspettare che i tuoi poteri di presenza mentale, cioè di rimanere nel presente malgrado ci sia la collera, la preoccupazione o che Dio sa, il tuo potere di presenza mentale. Vi ricordate la famosa immagine del palo piantato fortemente nel terreno? E piantiamolo sto palo. Cioè, la presenza mentale è radicata. Non c'è bisogno di una cosa sottile come il respiro, soprattutto se le emozioni sono viole. Basta il sedere, scusa, il proprio sederino. Allora, chiunque di noi, pure che è più magro di me, sicuramente quando percepisce il contatto del proprio sedere sulla terra e continua imperterrito a mantenere radicata l'attenzione in tutta questa base, sicuramente si sentirà più forte, più radicato, che non quando presta attenzione ai propri pensieri, ai propri contenuti, rabbiosi, tristi. Mi state seguendo? E in quel modo hai piantato un palo. Quindi quello ti devi aspettare, che cresca il potere della presenza mentale, che cresca il potere del discernimento, e cioè che tutte le volte che si presenta facciamo caso, il pensiero ostile, tu ormai sei in grado di riconoscerlo da lontano, capito? Pure quando si affaccia, che cominci a fare, anche quando veramente uno ha praticato bene, non c'è manco bisogno di risvegliarsi come oggi facciamo a valle. Ti sei accorto che hai passato gli ultimi 3 minuti a lagnarti di qualche cosa? No, da subito, appena senti che le sopracciglia fanno così, o che la faccia fa così, subito te ne accorgi e dici: fermo là, che stai facendo? Nel giro di pochi minuti ci ritroveremo scontenti. E quello dice: vabbè, capito? E lo rilassi. Questo adesso vi sto facendo un pochino una sceneggiata delle possibilità, perché a volte, è come quando io giocavo a softball, no? E è importante anche capire come si può arrivare cioè quali sono i potenziali, perché questo ti dà in un certo senso l'incoraggiamento a praticare e a cercare di praticare in modo corretto, perché sai che puoi raggiungere alcune di queste abilità, e queste abilità certamente ti consentono non soltanto di meditare meglio, ma ti consentono di vivere meglio. Cioè quindi lo ribadisco e lo ripeto, questo discorso non ha a che vedere con l'idea di come eliminare o sbarazzare sì, di certe emozioni, o eliminare e sbarazzare dei pensieri, ma a me mi è tornata quell'ansia, non conta niente, vuol dire se è tornata e non è cambiato nulla che non hai praticato. Quello che ci dobbiamo aspettare è affilare queste qualità e imparare a trovare delle risposte alternative, dei pensieri alternativi, dei modi alternativi. Perché quando cresce tutto questo e fiorisce, pure che ti viene il pensiero omicida, stai tranquillo perché hai già più e più volte verificato che, prima di tutto, non ammazzerai nessuno. Secondo, che è solo un pensiero. Tre, che nel tuo cuore c'è già l'impostazione della compassione e quindi lo puoi abbandonare. Mi state seguendo? Io faccio sempre, lo sapete, questi esempi eclatanti, perché è meglio parlare delle cose eclatanti, poi ognuno se le raffina. Ma perché no? Cioè, nell'uomo c'è anche questo, c'è il pensiero della violenza. Quindi se si affaccia, invece di stare a fare tutti i problemi, eccetera, ti fermi. Ti fermi un attimo, no? Se sei sconnesso, per cui non lo percepisci come il braccio che tu puoi rilassare, se sei sconnesso devi lavorare sulla consapevolezza del corpo, sulla consapevolezza dell'intero, sulla consapevolezza dell'inspirare ed espirare, fino a che ti senti un poco più intero e puoi dire, no? Senti l'ostilità, senti la voglia di ferire, che poi sia interna o esterna, non ha importanza, è un tipo di energia. E a quel punto la rilassi. Mi fermo qui.